La prego, non indulgi in queste letture fuorvianti.
Non indulgo.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Eccoci qua, signore e signori, sono le 9:10 minuti ed è il giorno, il gran giorno di...
That's America!
Ma no, 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 non è oggi, peraltro.
Ah no, scusa.
Non è,
hai ragione,
ti ho ingannato
giovedì,
un po'. Giovedì.
Oggi è il giorno del ballo del pollo.
Del ballo del pollo.
Negli Stati Uniti, ma voi come la chiamate in Italia?
Ballo del qua qua.
Esatto, ma da dove viene?
Non so, ce lo dicevi tu e ce lo diceva anche DJ Luke.
È stato scritto, creato da uno svizzero, ma è una cosa molto popolare in Germania.
Basta sti svizzeri, che la nostra Elisabetta Fusconi, poi dopo aver vinto l'Eurovision, adesso si vuole anche accaparrare il ballo del... come... vabbè.
Ballo noi chiamiamo il chicken dance.
Chicken dance.
E si fa delle feste, si fa questa cosa.
Signore e signori, Andrew Spanaus. Senti come l'ho detto bene, Spanaus.
Vabbè, lasciamo andare, va.
Vabbè, no, così magari. Oppure Andrew Spanaus.
Spanaus.
That's America, il nostro podcast. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci mandano dei
sono
feedback.
Tanti, riusciamo?
Dei feedback. No, va bene, nel senso, non l'elenco, non è Giorgino, Antonio, okay. Filippa.
Facciamo una class action, ringraziamo tutti, tantissime persone che stanno ascoltando. Fateci sapere cosa pensate.
Esatto, l'ultima puntata l'abbiamo fatta sulla polizia, la polizia americana. E non è l'unica puntata sulla polizia americana, ne faremo un'altra.
Faremo un'altra tra breve, perché
c'è, c'è molta materia, eh? Perché c'è molta materia sulla polizia
perché
americana?
Perché adesso ci sono i smartphone e...
ce lo dica!
Smartphones . E ci sono i body cams, cioè... Purtroppo si tende a pensare che, oddio, guarda tutta questa violenza della polizia, ma no, adesso vediamo le cose che succedono nella società molto di più, che prima magari non si vedevano, e non solo in America. Quando avrete anche voi i cellulari, ce l'avete.
Ce l'abbiamo, sì, grazie imperialista. poi arriverà una puntata in settimana, credo, sulla libertà di espressione, anche tutto quello che sta avvenendo nelle università.
Questo è un tema importante, non mettetemi il bavaglio, perché qui ci provano. Però oggi mi sembra molto importante, ne parleremo di un aspetto di questa libertà di espressione in Italia.
Sì, guardate che ve lo dico già, libertà di espressione per lui vuol dire soldi, finanziare soldi, questa è la libertà per un americano.
Io sono
dollaroni, gli occhi a
sono
forma.
un estremista della libertà di espressione,
vuol
dire quello che vuoi.
Ma ci sono puntate su tutto, le potete trovare. That's America, abbiamo parlato di case, abbiamo parlato di scuola, di università, abbiamo parlato di tutta una serie di argomenti.
Di bibite, abbiamo parlato di soda.
Di carcere, vabbè. That's America, bene, 9:12 minuti, incredibilmente, ora ti devo dare una brutta notizia.
Ahia.
C'è Paolo Corleone in regia.
Mi sembrava di averlo visto.
Salutiamo Paolo. Chi è che ti applaude, Paolo? Perché chiami i tuoi soliti quattro parenti a farti un applauso? Peraltro un applauso di quelli tipo alla Scala, molto,
sì, molto
compito, molto
composto, come ecco.
Questo è l'applauso vero per DJ Luke, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, la nostra redazione. E Leonardo Manera arriva alle 9:30. Molto bene, intanto
basta,
possiamo
pubblico,
partire.
Vai.
Un comunistaccio, un imperialista e un putiniano. Vabbè, andiamo bene.
Qua ce li possiamo distribuire così. Io vorrei fare l'imperialista oggi.
Io devo fare il comunistaccio, allora, questo bene. È difficile. Però.
Rimane il putiniano. Fatemi iniziare con una notizia, caro Andrew, che mi ha fatto ridere 10 minuti. È bello avere il buon umore al mattino, arrivi, apri i giornali e dici questa cosa. Il generale Vannacci, no, non sono ossessionato dal generale Vannacci, no. Ma mi ha fatto molto, no, ma mi ha fatto molto ridere perché ha scritto una lettera di scuse, ma lui dice non si parli mai di scuse. Lui e il suo avvocato ha detto nessuno citi la parola scuse, una lettera casualmente a una persona amichevole, che lo ha querelato e cioè la pallavolista italianissima Paola Egonu. E quindi Vannacci gli ha scritto una lettera dopo la querela. Io se fossi Paola Egonu, mi ha fatto ridere tantissimo, il coraggiosissimo generalissimo che ha sfidato truppe nemiche su ogni campo di battaglia, ma quando arriva la querela, cara
un centro Egonu,
signora Egonu. Se fossi Paola Egonu, ringrazierei molto per la lettera e procederei speditissima con la querela per diffamazione. Speditissima verso la querela. Speditissima.
Poi con le vostre regole su queste querele, diffamazione, bisognerà indagare, bisogna indagare.
Vabbè. Però mi ha fatto sorridere molto la notizia, così il generale Vannacci che non retrocede di fronte a qualsivoglia nemico sul campo di battaglia, però consigliato dal legale. A proposito di legale, c'è anche un avvocato americano che sta mettendo dei guai.
Certo, Michael Cohen è stato l'avvocato personale di Donald Trump. Ieri è stato chiamato a testimoniare nel processo a New York.
Il famoso ormai.
È ormai il processo, perché è l'unico processo che si celebrerà prima del voto. E quindi gli antitrampiani vogliono che sia condannato anche al carcere. Potrebbe rischiare ma pochi anni di una condanna, poco probabile che ci vada dentro. Però ieri è stato l'avvocato di Trump che doveva affermare, deve dire, perché in realtà è un grande bugiardo, antipatico e tutti lo sanno, però hanno già presentato da tutte le persone intorno un po' di altre prove e lui ha detto, pochi giorni prima delle elezioni, Donald Trump mi ha detto paga la Stormy Daniels perché altrimenti è un disastro per l'elezione.
La vera frase che mi ha incuriosito è questa, ho pagato perché temeva Trump che si facessero vive tantissime altre donne.
Sì, tutti che inventano le cose.
C'è un
no?
elenco di
sfruttatrici, sfruttatori. La difesa degli avvocati di Trump effettivamente è questo, che tutte queste persone che venivano a chiedere Trump era estorsione. No?
Ah.
No, lui non ha fatto nulla, ma loro volevano soldi da lui. È ricco, quindi vengono a chiedergli soldi.
Allora, caro Andrew, come primo tema che affrontiamo, vogliamo parlare sullo sfondo dell'inchiesta Toti, chiamiamola così, quella che ha terremotato la regione Liguria, certamente l'arresto del presidente della regione Liguria, l'arresto degli omicidiari, è la notizia più clamorosa. Al di là di quello che succederà poi l'inchiesta, non vogliamo entrare nei particolari, però ci sono tutte le intercettazioni che leggete sui giornali e c'è questa frase di Spinelli, Aldo Spinelli, che anche lui è al centro dell'inchiesta, che mi ha colpito e proprio si addice molto alla puntata di oggi. I partiti per me sono uguali, se me lo chiedono io pago. Allora, ieri abbiamo parlato con Maurizio Bianconi che ci faceva questa proposta e guardava anche a quello che succede in America. Diceva Maurizio Bianconi, io proporrei il ritorno al finanziamento pubblico dei partiti, proprio massiccio, e porrei invece un veto totale a che un privato, un qualsivoglia privato, finanzi la politica. Perché lui ha fatto politica, ha fatto il tesoriere, ha detto qualunque privato, impresa, piccolo o grande, che finanzia la politica, lo fa per un solo motivo. Perché poi un domani chiama l'eletto e gli dice oh, ti ho dato tot mila euro. Succede anche così anche in America, sono le lobby, no?
Sono le lobby, è un po' più complicato, che noi mettiamo delle regole molto precise su come finanziare la politica e poi si trova il modo di aggirare le regole. Così. Quindi negli Stati Uniti c'è un limite, ogni persona può dare circa $3,000 a un candidato politico. E basta, anche se sei un miliardario puoi dare solo tot soldi a una campagna elettorale.
Insomma, interessante, però Trump è notizia, ha chiesto ai petrolieri per esempio $1 miliardo per tornare alla Casa Bianca e ha detto se poi mi eleggete io vi tolgo tutti questi vincoli ambientali.
Ha detto che sarà un affare per quei pochi soldi. Per loro.
per i petrolieri, anche per lui.
Dice, ma sarà un affare, ha detto it's a deal. Ma come si fa? Si creano dei comitati esterni e questi comitati esterni non hanno le regole, tecnicamente non lavorano con il candidato, quindi possono fare quello che voglio. E poi però alla fine si sa che questi super PACs vengono creati specificamente per sostenere un certo candidato. E
certo.
Quindi si aggirano le regole tranquillamente.
Però il tema è molto interessante. Abbiamo chiamato Serena Sileoni, che è professoressa associata in diritto costituzionale alla Suor Orsola Benincasa di Napoli. Buongiorno professoressa e ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Allora, Da che parte vogliamo iniziare? Insomma, le chiedo proprio la proposta di Bianconi. Bianconi ha fatto tanti anni politica, ha fatto il tesoriere del PDL e dice quando ero candidato mi arrivavano soldi magari da un imprenditore e chiaramente poi dopo questo imprenditore voleva qualcosa in cambio o ci provava quantomeno.
Sì, noi siamo faticosamente e lungamente usciti dal finanziamento pubblico perché quando c'era il finanziamento pubblico vedevamo le storture, le distorsioni del finanziamento pubblico, a partire dal fatto che sono soldi molti più soldi di oggi dei contribuenti, perché una parte di finanziamento pubblico in realtà c'è anche oggi e questo non ci piaceva. Quindi io sono sempre per evitare di tornare da dove siamo fuggiti, quantomeno fino a che non si è visto se le attuali regole possono essere migliorate. E parlavate appunto dell'America, dove ovviamente ci sono le scappatoie, ma rispetto a noi il finanziamento privato ha un contorno di regole che noi non abbiamo. Il tema è sostanzialmente questo: da noi è possibile il finanziamento privato, ma non c'è quel contorno di garanzie che separano un finanziamento privato, che è ovvio che non viene fatto per semplice benevolenza nel 90% dei casi, ma viene fatto in vista di un tornaconto. Anche questa è democrazia, il sistema delle lobby funziona così nelle democrazie, diciamo, contemporanee. Però quello che non riusciamo noi a separare, perché non c'è un contorno di regole su questo chiaro, è quando quel finanziamento privato viene dato esplicitamente in cambio di una promessa elettorale. Questo chiaramente non va bene, ma siccome non c'è questa distinzione, non sappiamo separare, come dire, facciamo anche i processi alle intenzioni, oppure mascheriamo come finanziamento quello che è un vero e proprio fenomeno di corruzione. Quindi prima di tornare indietro bisognerebbe vedere se si può fare un passo avanti, cioè corredare la possibilità di finanziamento privato con delle regole di trasparenza. Lei consideri che noi pubblichiamo, cioè in Italia si pubblicano gli elenchi dei finanziamenti privati mesi dopo l'esito delle elezioni.
Sì. Invece andrebbe fatto prima, cosa che credo venga fatto in America, ma questo adesso Andrew ce lo dice. Siccome lei ha detto in democrazia funziona così, io vi voglio fare ascoltare quello che ha detto Michele Serra qualche giorno fa da Fabio Fazio, no? Perché è interessante, oggi Giuliano Ferrara gli risponde sul Foglio, sentiamo Michele Serra cosa ha detto.
Se sei un manager che maneggia montagne di quattrini e hai la responsabilità del destino di migliaia di persone, sei il primo che dovrebbe dare il buon esempio. E per farlo spesso basta un no. No grazie, i weekend posso pagarmeli di tasca mia. No grazie, i voti non ho bisogno di comperarli, me li conquisto da solo. No grazie, al casino ci vado, se ci voglio andare, con i miei soldi. O addirittura, ma questa forse è pura utopia, guardi, a Monte Carlo ci vada lei, che magari incontra anche Briatore, io preferisco, e lo considero molto più elegante e chic, andare in Romagna in una pensione familiare.
Vabbè.
Si mangia meglio e l'ambiente
ma
è molto...
Ma sta convincendo dall'altra parte.
Queste sono scelte personali. Però su questo invece Giuliano Ferrara risponde proprio a Michele Serra oggi e dice: ma no, decisiva nella democrazia è la dipendenza dell'amministratore o dell'uomo di potere dalla sua constituency, tanto il favore popolare che si paga a caro prezzo, quanto l'appoggio dei ceti affluenti, degli imprenditori, dei funzionari autorizzati a certificare le procedure di appalto, dei professionisti interessati a un contratto, a un incarico, insomma tutti portatori di genuini, ancorché ineleganti, interessi personali. Qui, so, Andrew, dal punto di vista americano, ti senti più Michele Serra o Giuliano Ferrara?
Allora, è chiaro che negli Stati Uniti ci sono due aspetti. Uno, proprio la Corte Suprema ha deciso che dare i soldi ai candidati è libertà d'espressione.
Eccola lì, la libertà d'espressione.
Però espressione, è veramente espressione. E ti esprimi anche dando i soldi, appoggiando il candidato che vuoi. Il problema è lì, cioè che il candidato, io che posso dare $3,300 a un candidato, e poi il miliardario che può crearsi un super PAC e spendere soldi illimitati, la differenza è quella, perché se entrambi, il ricco e il povero, possono dare, o il meno abbiente, possono dare gli stessi soldi, è una cosa, un voto uguale uno. Se il riccone può mettere dentro tantissimi soldi, allora c'è la stortura.
Quindi, Serena Sileoni, lei cosa pensa? Insomma,
no, chiedo anche a lei se guarda,
si sente più
dipende.
Michele Serra o Giuliano Ferrara come approccio, ovviamente.
Preferisco le trattorie bolognesi, però Giuliano Ferrara con la sua classica capacità provocatoria coglie il punto del perché un privato grande, prendiamo i grandi perché sono questi che ci interessano, finanziano la politica. Il punto è questo, il punto è l'interesse che c'è dietro. È chiaro che se è un interesse completamente personalistico, in cambio del quale si finanzia, appunto, c'è un tema profondo di lacerazione delle dinamiche democratiche. Però facciamo il caso, cioè quello che sta dicendo Giuliano Ferrara nella sua capacità provocatoria è questo: gli amministratori e i politici portano avanti un'agenda, un programma. In questo programma si va in una direzione o in un'altra a seconda anche di chi ti ha eletto. Per esempio, un programma che spinge più per le energie rinnovabili, un programma in materia ambientale, un programma che invece spinge per il nucleare. È chiaro che gli stakeholder, come dicono gli americani, i portatori di interesse, finanziano il candidato che a seconda, diciamo, della piattaforma programmatica che si intesta. In questo è l'elemento democratico. In democrazie molto complesse come le nostre, non siamo nell'Ottocento dove gli stati non fanno niente. Gli stati fanno un sacco di cose, si occupano un sacco di cose, prendono gli stati nel senso i governi, prendono decisioni molto discrezionali, più per il nucleare o più per l'eolico. Ed è ovvio che un'impresa che fa eolico o che fa nucleare proverà a contribuire anche economicamente in un sistema trasparente per questo o quel programma.
Ma infatti queste su questo Giuliano Ferrara continua nell'articolo sul Foglio dicendo: posto che non si deve violare la legge, essere onesti, qualunque cosa onesti significa ai vostri occhi, il dovere di ogni uomo di potere è esercitarlo, il potere, in una logica di scambio lecito, fatturabile, contabilizzabile, prendere decisioni. A me ha colpito l'idea di Spinelli che dice nelle intercettazioni: io pago tutti i partiti, cioè io così, insomma, sono
questa è una cosa abbastanza comune appunto tra chi ha tanti soldi, dare i soldi sia a uno all'altro perché si vuole avere la propria voce. Ma mi colpisce, professoressa, lei sta dicendo che qui il libero mercato va regolamentato in modo molto forte. Libero mercato della politica.
Libero mercato.
L'elettore deve essere, anche quello il mercato dei voti. Gli americani sono avvezzi a espressioni che a noi fanno un po' raccapricciare, no? Ma appunto la letteratura americana ne parla così. Gli elettori devono essere messi in condizione, se quel candidato è portatore di una visione del mondo che piace più alle imprese che fanno nucleare anziché alle imprese che fanno eolico. Sul finanziamento, io finanzio tutti i partiti, spero che non mi inganni la memoria, ma abbiamo un precedente illustrissimo, quale Mattei, che diceva: uso i partiti come taxi. Spero di non ricordare male.
Almeno lui aveva degli obiettivi abbastanza importanti per la nazione.
Ma il punto è esattamente quello: perché lo fai, con quale riserva mentale lo fai, se lo fai per tuoi particolari interessi o se lo fai o se prendi soldi per fare una campagna elettorale che ha un programma nell'interesse
dell'interesse pubblico. Della nazione, certo.
E questo, le regole da noi sono, non sono tali o non ci sono, che questo è tutta una zona grigia per cui non sappiamo distinguere il grano dall'olio.
No, ma infatti io ieri dicevo detto che dobbiamo usare sempre il condizionale. Trump che dice ai petrolieri: datemi $1 miliardo, io alla Casa Bianca vi toglierò tutti i vincoli ambientali, è un qualcosa di criticabile o no, ma che riguarda la politica generale. Nel caso specifico, se fosse confermato, pago i partiti perché così mi sistemo il porto, perché ho degli interessi privati, in questo caso di interesse generale, se fosse dimostrato, non ne vedo grandissimo l'interesse generale, sembra più un interesse peculiare o di parte, si vedrà. Insomma. Comunque, professoressa, noi la dobbiamo ringraziare e salutare, grazie a Serena Sileoni. Prima di andare in pubblicità, Andrew, la rivista Politico,
una parola che abbiamo inventato noi, no?
Politico, la polis, manco noi l'abbiamo inventata.
Stavi per dirlo, poi ti sei ricordato, almeno ci sono i greci.
Mi volevi ingannare, no? Manco noi l'abbiamo inventata. Politico, la rivista Politico, ha detto che anche Biden, questo scrive oggi La Verità, riprende questa inchiesta, avrebbe dei problemi perché alcuni dei finanziatori di Biden, non so, Soros, Rockefeller Jr., Nick Pritzker, chi è Nick Pritzker?
È una parte di una famiglia, una grande famiglia ricchissima nel settore alberghiero negli Stati Uniti.
Finanzierebbero Biden, cioè finanziano Biden, ma finanzierebbero anche alcune associazioni vicine ai palestinesi, comunque contro la causa di
Israele. È molto complicato che hai questi gruppi esterni, appunto. I gruppi esterni creano una gravitazione loro, perché creano questi PACs che tecnicamente non devono prendere ordine del candidato, però siccome lavorano per quella parte politica vengono associati, quindi però Biden non è che puoi dire questo, non farlo. Dietro le quinte qualcuno può dirlo, ma poi diventa reato e quindi bisogna stare molto attenti.
Ecco.
Quindi hai dei gruppi da una parte o dall'altra che fanno di testa loro e possono creare dei grandi casini per i candidati.
Ma sì. In ogni caso andiamo un attimo in pubblicità e poi ci raggiunge insomma, claudicante sempre con le sue stampelle, Leonardo Menisco Manera.
Nessuno, 100 Milan.
Buongiorno Manera, come sta il tuo stiramento? Guarda, se ti fa male posso venire a farti dei massaggi, sono molto brava, eh?
Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, baby, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery. Now you're standing on my doorstep, telling me how much you need me, baby. Ain't nobody home. No, no, baby. Ain't nobody home. How many times I beg for you to come home, but you laughed at me and said, just leave me alone. Through my falling tears, baby, I saw you walk away, and now you're begging me to forgive you.
Milan, digli all'americano che se i cellulari esistono è grazie all'italiano.
Ecco,
fatto pure la rima.
Giusto, giusto. Ma sì, vai Paolo, vai.
Ma perché questa richiesta implicita di ascetismo alla politica? C'è molto perbenismo dietro a questa richiesta, quindi non mi sorprende che venga da te, Milan. Molto meglio invece, secondo me, un sistema come quello americano. Si sa chi ha pagato, è obbligatorio che sia ufficiale. Chi ha pagato e quanto? Al che io so, a quale centro di potere fa riferimento il politico?
Perché anche
molto meglio, no? Tu l'hai chiamata tangente,
no,
la richiesta di Trump di un miliardo ai petrolieri in senso lato. Dovrebbero querelarti, Milano.
No, ma io no, infatti forse quereleranno, forse querelo io te per avermi messo in bocca delle parole. Non ho detto la tangente.
Ma in realtà la proposta di Trump è irregolare. Perché non possono, i petrolieri non possono dare i soldi direttamente a Trump. Dovrebbero spendere i soldi esternamente, non legati a Trump. In realtà si avvicina a un reato in questo modo qua.
Leonardo Manera! Buongiorno!
Eccomi, buongiorno a tutti. Allora, ho un problema con l'accrocchio che tiene in piedi il microfono, quindi può darsi che a un certo punto dovrò abbandonare.
Ma perché? Adesso... Ma no, ma scusa.
Ma stai fermo, intanto stai camminando in giro.
Non regge bene, il reggi microfono non regge bene.
Stai facendo fisioterapia.
E allora, tieni
comincio
le mani.
Comincio venerdì un po' a fare fisioterapia. Volevo provare anche a fare un nuovo esperimento.
Vediamo.
Non so se... vorrei provare, come in un mondo dove tutti parlano, è vero o no? Che c'è un profluvio di parole, a volte perfino eccessivo, no?
Sì.
Condividete? Si parla molto.
In radio, troppo.
Troppo. Io vorrei provare a fare una forma di protesta, cioè collegarmi una mattina, ma non dire niente fino alle 11. Così, la trovo una bella forma di protesta.
È molto
anche...
radiofonica, molto... Bello.
Sì, la trovo una bella forma di protesta.
Una stima anche...
nei
confronti della redazione, proprio un segnale di vicinanza agli ascoltatori.
Ma come la musica di John Cage, insomma, che aveva fatto
esatto,
il famoso pezzo.
Sì, 4 minuti di silenzio, se non sbaglio. E quindi, non so, uno dei prossimi giorni vorrei provare a dar vita a questa protesta radiofonica. Ecco.
Molto bene.
Hai bisogno di riempire...
Ma io poi ti chiamo, cioè tu non rispondi, cioè, come funziona? E tu...
No,
dico,
niente,
Leonardo...
do il segnale all'inizio che sono collegato. Ma neanche, non parlando, dico solo, non so, bip, così per far capire che ci sei. E poi alle 11 dico ancora bip. Questa è una, secondo me è una bella forma di protesta contro queste parole che tutti diciamo in eccesso, ecco. Vabbè, un insegnamento.
Però in radio, la radio è parola, cioè non è la TV, capisci? Non
appunto,
ti si vede.
Quindi questo... assume ancora un valore
radicale,
maggiore.
Diventa questa... una protesta radicale.
Stupendo.
Esatto.
Stupendo. Va bene.
Settimana prossima lo faccio.
Molto
o magari
bene.
Anche questo venerdì.
Ottimo, ecco. Annunciamo anche il giorno. Vabbè, il giorno della protesta, il venerdì off di Leonardo Manera.
Sì, bip all'inizio alle 9 e bip alle 11.
E in mezzo neanche un caricacellulare, niente, una
un
moneta
zero.
Che cade, zero.
No, ma ogni tanto magari, ecco, magari. Quello potrei fare, una moneta che cade.
Sì,
no?
Sì, vabbè.
Un caricacellulare.
Vabbè, citofono che suona. Oh, dobbiamo adesso dare il benvenuto... Ah, l'avvocata Laura Sgro che torna con noi. Buongiorno avvocata Sgro, eccoci, benvenuta.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Sappiamo che ne abbiamo già conosciuta come avvocato della famiglia Orlandi, il caso Emanuele Orlandi. In questo caso la chiamiamo per un'altra vicenda che abbiamo letto dal Corriere della Sera. Lei rappresenta legalmente un gruppo di lavoratori dei Musei Vaticani, pare 49,
sì.
Che hanno mandato una lettera al Vaticano e minacciano una sorta di quella che è definita una class action. Per quali motivi?
No, intanto non è che minacciano, cioè quello che vorrei spiegare è che quello che è stato fatto è un'istanza formale, che è il primo passo obbligatorio prima di andare in tribunale. Perché in Vaticano si arriva in tribunale dopo aver fatto un'istanza formale al superiore gerarchico. Poi successivamente, dopo essere passati dall'ufficio di conciliazione, quindi l'ufficio del lavoro della sede apostolica in Vaticano, poi solo a quel punto, nel caso in cui non ci sia conciliazione, si potrà andare in tribunale.
Sì.
Quindi questo è il primo passo di un percorso giudiziario che è già cominciato.
Quindi sempre in tribunale in Vaticano, sì. Sistema giudiziario Vaticano.
Sì, che ha 3 gradi di giudizio, ma non è immediato come nelle cause di lavoro in Italia.
Perché cosa dicono? Che sono lesi i diritti dei lavoratori.
Beh sì, che mancano insomma delle tutele fondamentali che si riscontrano in qualunque altro stato, quindi insomma si sentono
tipo?
Pregiudicati.
Ce ne dica alcuni.
Ma le dico quelle che insomma sono girate con maggiore forza, tipo il fatto che il lavoro straordinario viene pagato meno del lavoro ordinario, il fatto che durante il periodo di malattia i dipendenti non hanno fasce orarie di libertà, quindi devono sempre stare nella disponibilità del datore di lavoro che manda la visita fiscale, il che ha fatto sì che qualche volta è venuto il medico, magari la persona stava a casa per essere uscito per andare dal medico in farmacia o da altra parte, e ha rischiato la contestazione disciplinare perché insomma non ha fasce orarie di libertà. Lei si immagina magari una persona anche sola, che è sola, ha bisogno di andare a comprare il pane, l'acqua, andare in farmacia. Insomma, questo è poi una grande doglianza riguardato il fatto che il Vaticano non ha ammortizzatori sociali, il che evidentemente significa che durante il Covid c'è stato un problema serio.
È chiaro, questo che colpisce questo Leonardo,
danneggia molto l'immagine del Vaticano questo, perché poi quando sentiamo ad esempio il Papa giustamente, no, rimarcare determinati principi di solidarietà, e quando poi però nello Stato del Vaticano non si verificano queste condizioni, anche certe affermazioni perdono credibilità, sì. Mi pare
siamo agli accuse, ovviamente, questa è la posizione.
Ma guardi, è la normativa, io qui la invito semplicemente a guardare la normativa, cioè quindi non è che sono norme che sono emanate dallo Stato, quindi non è l'accusa di qualcuno che ha subito, è la norma che non va bene rispetto a questo.
Sì, dico,
e
certo,
su questo io ci tengo, però, mi perdoni, vorrei precisare una cosa importante. Noi abbiamo l'idea di come si formano le leggi sul lavoro nel nostro paese, in Vaticano non ci sono sindacati, quindi viene emanata una legge e il lavoratore se la ritrova, senza diritto di parola, senza diritto di poter scioperare, senza un sindacato che lo difenda. Ecco, questo
fa?
È il punto di partenza.
Come fa? C'è giurisprudenza su questo tema? Cioè, si appellano a che cosa? Alla giustizia, insomma, ai diritti
divina,
umani?
Alla giustizia divina?
Sì, stavo dicendo
loro.
Cioè, cosa si appellano?
No. Si appellano anche al magistero del Papa, che va a dire esattamente quello che avete detto voi. Il Papa, quando parla ex cattedra, e legge quello che dice.
Certo.
E tenga conto che c'è il...
Quindi, per dire, voi, lei potrà,
della Chiesa,
predica bene,
no,
grazie,
dico, lei potrà portare anche dei discorsi del Papa pubblici, come
certo, se parla ex cattedra sì, ma c'è il compendio della dottrina sociale della Chiesa che dedica un ampio spazio al lavoro come dovrebbe essere.
Ed è un caso ideale, insomma, come causa.
Sì, sì, chiaro. E Leonardo, insomma, qua la situazione non lo so, sono chi? Dipendenti dei Musei Vaticani soprattutto?
Sono soprattutto i dipendenti dei musei, però diciamo che la faccenda si sta allargando, ecco.
Si sta allargando, non lo so, ci ha colpito, ecco, l'idea di questa grande causa. Lei, certo che avvocata Sgro, sarà vista bene in Vaticano? Io questo glielo chiedo sempre, perché poi il Vaticano non è grandissimo, no? Nel senso,
no, non è grandissimo.
Pazzica il Vaticano, caso Emanuela Orlandi, fa causa al Vaticano, le vorranno tanto bene, cioè carità
sì,
estrema.
Però io vorrei dire una cosa, perché è la stessa cosa che mi hanno detto anche ieri, quando questa notizia, insomma, è circolata. Dico, ma non sono stata io ad andare a bussare a casa di queste persone.
Ma no, perché
sono state queste persone che sono venute a citofonare a me, quindi evidentemente c'è un malessere. Io ringrazio queste persone della fiducia che mi danno, spero di poterle aiutare.
Sì. Beh, che dimostra anche una volontà da parte loro di prendere una posizione forte.
Sì,
diciamo.
So. Tu, Leonardo,
quanto sono motivati comunque, al di là di questa mancanza di diritti, diciamo, ma io immagino che ci sia anche una forte motivazione a lavorare in quei contesti, nei Musei Vaticani. Cioè, c'è un conflitto interiore all'interno di queste persone,
molto,
desiderio di continuare.
Lei ha detto proprio una cosa importante, perché guardi, ci hanno messo davvero tanto per arrivare da me, hanno fatto tante stanze singole che si sono prolungate anche nel tempo. Quando si sono trovati le porte chiuse, hanno ritenuto di dover rivolgersi ad un legale, e anche il confronto con me non è stato immediato, cioè noi ci siamo parlati per molti mesi, ecco, perché comunque la loro volontà era quella di risolvere la cosa in modo, come dire, conciliativo. Per cui questo è stato per loro davvero un passo tanto coraggioso. Hanno la mia immensa stima.
È stata l'estrema razio, ecco, diciamo,
sì,
così.
Dopo.
Ma esatto, se ho capito bene, è abbastanza ambito il lavoro in Vaticano. Io avevo fatto colloquio tanti anni fa.
No,
avevano rifiutato.
Con l'Osservatore Romano.
Con l'Osservatore Romano.
Sì. Comunque le persone...
L'avevano preso, stavo dicendo, mi avevano preso.
No, avevo
preso.
Superato la selezione, l'idoneità. Però poi era chiaro che non sarei andato, dovevo trasferirmi a Roma e lo stipendio non era un granché, insomma era un costo.
Hai capito? Non era granché, sta facendo,
però mi
sta
dicevano,
promuovendo anche lui un tentativo di causa. Ma,
sì, però gli altri mi dicevano comunque è buono lavorare in Vaticano, un'ottima opportunità, non lo so,
perché,
è così, la vedono in modo positivo.
Ma si può sapere quant'è lo stipendio medio? È un dato pubblico.
Ci sono dei livelli, no, ma guardi, io su questo non posso essere certa chiara, per un semplice motivo, perché lo stipendio loro pressoché senza tasse, quindi non vorrei dire stupidaggini. Ah. C'è un livello dal primo al decimo, loro le tasse sono praticamente meno taglia, per cui quello che guadagnano è quello, sarebbe il nostro netto.
Okay.
E non sono stipendi altissimi, non sono stipendi altissimi. Ecco, questo no, diciamo, sfatiamo questo mito, almeno per i dipendenti. Poi se ci sono contratti di lavoro, voglio dire che hanno, seguono altre vie di collaborazioni. Sì. E altro,
però voglio altro dire pure. Se fosse un milione, non so, 1300-1400 euro, che di fatto è quasi netto, no? Parliamo di cifre così, 1500 euro, no?
Guardi, c'è un altro problema per cui io non le faccio numeri, perché qualcuno sta ad un livello e un altri stanno ad altri, sì, livelli, cioè non, certo, ci sono neanche regole su questo, quindi non voglio dare proprio un'indicazione sbagliata, che
cioè
generi,
c'è un contratto comune per tutti.
No, esatto, è quello che le dicevo prima, non c'è un contratto comune che inquadri le categorie, quindi c'è, regna tanta confusione anche per questo.
Per questo.
È un po' come Radio 24.
Dove regnano figli e figliotti.
Sì, esatto. Sì, basta, più avanti si sposta nel palinsesto durante la giornata e trova i ricchi, questo, e poi no, i poveracci si svegliano al mattino. È così, questa è la regola. La base. Grazie avvocata Laura Sgro, grazie davvero.
Grazie per... a voi, dire, buona
Radio 24,
giornata.
Buongiorno, sì, sì. Radio 24 come il Vaticano, possiamo dire, cioè,
esatto,
non c'è una regola.
Figli e figliastri,
vengono tutte contrattazioni private dove alcuni sono pagati molto, sì, altri meno. Altri poco.
Gente in dollari ha pagato, gente in petrodollari. Alcuni, ho visto anche girare dei
chissà se
delle monete.
È un'altra cosa che accomuna, se posso dire, il Vaticano, lo Stato Vaticano, a Radio 24, 24. No. È la voce.
Alla voce.
La voce. Cioè, certo, solo che quella del Vaticano è una voce un po' più alta, che proviene dall'alto dei cieli, diciamo così. E quella qui? Di Radio 24 non si sa, è lì all'ultimo piano, dà le indicazioni ai conduttori su come comportarsi, ma non credo che sia la stessa voce che arriva,
credo,
in Vaticano.
Di no. Ma Andrew, hai mai avuto esperienza qua con la voce? Qua?
Sono salito.
È stato chiamato
piano.
All'inizio, prima della prima puntata?
No, dopo.
Ti ha rimesso in riga, so. la voce qui a Radio 24. Va bene. Bene, dobbiamo andare al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, scusate ma io non ho capito una cosa grave, sì, capisco che dovevo capirla, però non capisco perché sia così importante che Trump sia andato a letto con la pornostar, cioè non è il fatto che vada a letto con tante donne che lo rende un cattivo politico. Il problema è che l'ha pagata, quindi diventa prostituzione, quello è un reato. Cioè, vabbè, ma quello si aggiungerebbe a tanti altri per cui è accusato, perciò fa scalpore solo perché si parla di sesso? Ma scontrano tribù
di suburbani. Acute osservazioni, giuste osservazioni, che ci permettono di spiegare. Andrew, non è una questione di aver pagato una donna, non è per fare sesso, non è una questione del fatto che sia una pornostar, il dibattito, ma
può farlo senza problemi, può fare anche un accordo, è quello che hanno pagato lei per non parlare, cioè per non pubblicare la sua storia, ma il reato è che l'ha fatto per influenzare l'elezione, cioè ha rimborsato l'avvocato per aver pagato, tra l'altro rimborsando così, insomma, così mettiamo in bilancio.
Perché se fosse uscita in campagna elettorale questa
sarebbe stato un grande guaio, quindi hanno...
Però è sottile la questione, effettivamente. Sì, non è...
Quindi hanno registrato rimborso alla, cioè al retainer, quindi fee, compensi dell'avvocato, senza dire che erano soldi in realtà dati a questa, no? E l'hai fatto per promuovere la tua campagna elettorale.
Capito,
e siccome abbiamo parlato di finanziamento della politica, tu devi dire che hai speso tot soldi per la campagna elettorale.
Però c'è il moralismo di sottofondo, cioè se si veniva a sapere in campagna elettorale perdeva voti.
Però
questo
il problema
è
in questo caso,
no?
È sempre dire bugie in qualche modo, non essere, come dire, trasparenti, e questo mi sembra il filo conduttore.
Ma non essere trasparenti, però lui dice ha pagato un avvocato che ha dato i soldi.
Però non si è detto che era per quello, in qualche modo è una bugia, cioè non sia stati trasparenti in questo.
È accusato di falso.
Ma è un problema.
Adesso sto difendendo Trump, adesso poi rientro in me durante il giornale radio. Però voglio dire, cioè, uno deve spiegare perché ha dato soldi a un avvocato. Deve dire
il motivo. Fatto che se quell'avvocato in realtà stai rimborsando perché ha dato soldi a qualcuno per aiutare la tua campagna elettorale.
Allora ripeto, vuol dire che la notizia avrebbe danneggiato la sua campagna elettorale.
Questa
quindi
è la sua decisione.
Il moralismo c'entra.
Ma la sua decisione.
Certo, lui ha ritenuto che l'essere andato a letto con una pornostar, che nel mio caso dovrebbe essere un motivo di vanto, invece lui ha ritenuto.
In Italia è diverso, infatti.
Dai, sì, certo. Ci dobbiamo fermare dopo. Riprendiamo da qui tra un attimo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Spesso che il Vaticano è una monarchia elettiva, ma sempre una monarchia.
Illuminata.
Io adoro Manera. È una fucina di minchiate esagerata, lo adoro.
Che è un grandissimo complimento, credo, spero, per Leonardo Manera.
Non lo so, può essere interpretato in modo duplice.
Duplice.
Manera è proprio un genio, le studia tutte pur di non lavorare, cazzo.
Venerdì ci sarà questa mia grande protesta contro il profluvio di parole in tutta Italia, che tutti parlano, dicono, ecco, io farò questa protesta simbolica, una grande protesta come quella che faceva Marco Pannella quando si presentava imbavagliato in televisione.
Ma sì, lui in TV però si vedeva imbavagliato, aveva un certo effetto, capisci?
Sì, perché, ma proprio perché io sono in radio avrà ancora
radio
maggiore forza, solo con qualche segnale.
Lo devi
di
fare durante
tipo
lo spettacolo, sarebbe diverso quando ti vedono.
Guarda, allora dopo, tra poco abbiamo il professor Giorgio Simonelli, grande esperto di TV. Gli chiederemo di questa tua puttanaggia, già nel senso di questa tua protesta.
È una protesta dal grande valore simbolico, io credo.
Va. Allora, ci sono due cose ancora che erano rimaste lì, vorrei metterle lì sul piatto. Noi facciamo come in quelle culture tipo arabe o medio orientale, anche israeliane, mettiamo tutte le pietanze sulla tavola e ognuno prende quello che vuole. Primo, Liliana Segre. A me colpisce molto, se Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, arrivata a 94 anni, dice che c'è un odio e un antisemitismo che la spaventa, forse non è la parola giusta, perché lei dice con quello che ho passato non è che mi spaventa questo odio attuale, ma io mi inquieto tantissimo, io credo che tutti debbano inquietarsi tantissimo. Sentiamo Liliana Segre ieri in un intervento al Memoriale della Shoah.
Forse io dico sempre sono vissuta in vano, riprovarmi a 93 e mezzo, quasi 94 anni, a sentirmi dire stai attenta, perché tu fai la tua vita normale, stai a casa, dovrei stare a casa, aspettare che qualcuno venisse a ammazzarmi. Beh, no, ricevo minacce pazzesche e io mi preoccupo di questi odiatori, perché io sono una mamma, una nonna. Ma questi odiatori hanno dei problemi gravissimi, per cui più degli odiati dovrebbero essere veramente protetti gli odiatori, dovrebbero essere curati da delle equip di medici di cui invece non si parla.
Vabbè, io non so, in America c'è grande, in tutto il mondo se ne parla, anche in America, se ci sia un dato di antisemitismo. A Venezia sono apparse delle scritte terribili su un muro, proprio ebrei maledetti, verremo a uccidervi. Per carità, sarà un pazzo, saranno due pazzi, saranno tre pazzi, però...
Ma io penso che sia molto importante cercare di fare una distinzione, cercare di fare un po' di chiarezza. Cioè, le persone che odiano gli ebrei in quanto ebrei, ovviamente sono d'accordo con la Segre, vanno curate.
Anche perché curate. Lei l'ha detto, cioè magari noi siamo totalmente in disaccordo con le politiche, ecco, del governo
la questione
israeliano,
invece è l'odio politico, certo. Che io non sottoscrivo l'odio e certamente non la violenza, però io non mi sento di dire che gli studenti che manifestano contro Israele allora sono antisemiti,
no.
Cioè c'è una questione di allora sono uno critica gli ebrei perché per complotti finanziari, dominio mondiale, oppure per dici perché uno sostiene il governo israeliano allora sono contro. Dobbiamo appunto capire,
certo. Ma questa è la grande no. distinzione, cioè qui se, la stessa Segre ha detto in quell'intervento subiamo degli attacchi in quanto ebrei per scelte politiche di un governo che neanche magari
appoggiamo. Questo bisogna distinguere questa cosa.
È fondamentale.
Non
no?
è che chiunque sia ebreo allora sia d'accordo con una certa politica.
Sì, così. E poi c'è l'altro elemento. Ecco, questo lo devo dire. È successo ieri a Sesto San Giovanni, nella mia Sesto San Giovanni, un pitbull che ha aggredito una bambina di 2 anni. Ci ha scritto un messaggio che voglio leggere un ascoltatore. Parlo da biologo molecolare, ci scrive. Questi cani sono stati selezionati dall'uomo per svolgere diverse funzioni, fanno parte di una categoria canina chiamata morsicatori. Sono cani selezionati da difesa che hanno scritto quindi nel codice genetico questa caratteristica, un po' come le tartarughe marine che quando si schiudono raggiungono il mare istintivamente. Quindi può essere il cane migliore al mondo, cresciuto coi padroni più bravi del mondo, ma se un bambino o una persona invade il suo territorio, il cane dal nulla, questo tipo di cane, attacca. Anche se è sempre stato fino al secondo prima il cane più buono del mondo.
E questa è la cosa che alcuni proprietari di cani
non
negano.
Capiscono.
Cioè,
esatto.
Che ci siano
non lo capiscono.
Dei cani che per natura, se si può dire, hanno determinate sì. caratteristiche. Però questo non verrà, difficilmente verrà ammesso dai
certo.
proprietari di
ti
quei
dicono,
cani.
No, ha mai stia tranquillo, non ha mai fatto male a nessuno. Sì, fin quando non lo fa, perché ce l'ha nel codice genetico,
no? Hardwired.
Quindi, Leonardo, la mia idea, vanno abolite. Tanto quelle razze, chiedete
che
ai veterinari.
Dillo in faccia, dillo in faccia quei cani. Voglio essere.
No, oppure, adesso forse abolirli, ma oppure vanno mantenuti in contesti dove non possono nuocere. Cioè,
ho capito,
se una persona
in città,
vuole
no.
utilizzare come cane da guardia, il che non mi sembra tutto sommato una cosa disdicevole, se lo tiene entro i confini del proprio
ma ho
giardino.
Capito, ma guarda che molto spesso poi aggrediscono, in questo caso, aggrediscono i figli dei proprietari di cani. Cioè, nel senso... e uno dice fatti suoi, c'è cioè un bambino, sì, di 2 anni.
Ho capito, però se sono scelte all'intera famiglia che si assume il rischio poi questa famiglia di veder morsicare un proprio figlio, alla fine sono scelte personali. Se invece c'è il rischio che aggrediscano altre persone, cioè, magari
ti ricordi quello che faceva footing, scusa, che faceva footing, è stato sbranato perché sono usciti,
certo, da... Io avevo un pastore tedesco Cochise, da, sì, bambino,
ricordiamo, un pastore tedesco
a Salò.
Salò. Sì, sì, no. Sempre Cochise, per completezza di informazione.
Che insomma era abbastanza aggressivo, nel senso che chiunque vedesse lui passare nei dintorni della casa cominciava ad abbaiare furiosamente. E immagino che se quella persona fosse entrata, insomma, non ne sarebbe uscito proprio benissimo. Però no, tendenzialmente no, anche,
ma
perché
stava
non
all'interno
mai...
della proprietà,
stava,
cioè,
all'interno, sì.
Però se usciva,
e quando il mio amico Marco doveva passare sopra il suo recinto attraversando un cancello, era veramente impressionante per come lui attraversava il cancello, scavalcava Marco, che è il mio commercialista,
coi bonghi, con coi bonghi.
Ma si possono addestrare a morsicare i commercialisti.
Comunque,
i finanziari, non lo so.
La mia idea è basta, il patentino non si farà mai, le istruzioni ai proprietari tanto ti dicono no, è un Amstaff, ma è buono, ma cosa ne sai, vi mettete la sera sul divano a discutere con un whiskino, Amstaff sei buono, non è buono.
Stai dando un'immagine come dire parodistica dei proprietari, che non è detto che debbano essere col whiskino, questa è già un'immagine parodistica, cioè, denigratoria.
Io dicevo anche i cani, insomma, ovviamente era una battuta.
Vabbè, in Inghilterra è così, puoi andare in Inghilterra, loro hanno abolito i pitbull recentemente.
Che cavolo, bravi. Massimo dalla provincia di Lucca, poi andiamo al traffico. Massimo, grazie.
Ciao Alessandro, buongiorno. Prego. Sei un amico, un saluto a Maiorca Manera, che resiste più sotto l'acqua che a lavorare, come si dice da noi. Tra l'altro Manera dovrebbe sapere, c'è un giornalista lì a Radio 24 che c'ha la cadenza della voce, come si chiama? Sergio Nava, che fa?
Sì.
Sergio Nava, Radio 24.
E allora hai chiamato per dire questa cosa, Massimo?
No, non ho chiamato per dire questa cazzata. Dicevo, no, ho chiamato per una cosa seria, per le tangenti, no?
Sì.
Il caso Toti, non sappiamo se è innocente o colpevole, però dico a tutti i cittadini dei piccoli comuni come vengo io. C'è la presenza di queste aziende che sono rapporti col sindaco, con l'assessore, col sindacato. C'è il comune che organizza la corsa, dopo vedi lo sponsor grande dell'azienda che fa l'asfalto, che fa giardini, e dopo vedi l'azienda che taglia giardini a giardinetti del comune, l'azienda dell'asfalto che fa le strade.
Quindi dici, è un do ut des, un grande do ut des. Io ti do, e poi
ristoranti di lunedì che sono chiusi, ristoranti di lunedì e fanno cene con questi imprenditori e questi politici, sindacalisti, che poi c'è gente disoccupata che viene assunta da aziende che vincono l'appalto. E per ultimo una chicca che vi do: tutte le aziende che hanno la scritta del nome dell'azienda su camioncini, sulle macchine, hanno sempre un camioncino, una macchina senza la scritta. Questa ve la dico. Questa macchina, questo camioncino va a fare i lavori a casa del politico, dell'assessore, perché almeno uno non vede da chi ti dice vedi quello che fa la spalla.
Vabbè, insomma, Massimo ci dà questo spaccato. Massimo, devo andare
cosa diceva? Io riferirei ai politici una cosa che Antonio Ricci diceva dei comici. Lui diceva dei comici che dovrebbero fare una vita monacale, nel senso che siccome spesso il comico è un po' moralista, no? Perché critica gli altri. Ecco, lui stesso per primo dovrebbe essere incriticabile, non criticabile. Quindi
alla
fare
prima
una vita
cena
un po'
gratis.
Quindi fare una vita un po' monacale, e lo stesso alla fine secondo me dovrebbero fare i politici per il periodo
come
in cui
Michele
si assumono.
Serra. Come Michele Serra dice, no, io a Monte Carlo non ci vado, no, io grazie non ne ho
bisogno. I politici devono conoscere le persone, i constituents,
certo,
la gente
che le devono conoscere tutto quanto, però non porsi in una condizione, come dire, di essere poi criticati, di essere soggetti a...
Anch'io sono d'accordo con Manera, sono d'accordo. A Monte Carlo dici no, grazie, a Monte Carlo un albergo 7.000 euro, posso andarci da solo. Se ci vai ti metti in una situazione,
d'altra parte, se un comico deve fare una vita monacale, perché non la deve fare un politico? Esatto. Poi lasciamo stare che i comici non fanno vite monacali, però
dobbiamo andare al traffico,
è tutto un casino.
Uno, nessuno, 100 Milan.
non riesco a capire come fai a essere un bresciano, perché i bresciani sono dei lavoratori, mentre invece tu sei un lazzarone.
Vorrei riproporre a grande richiesta l'imitazione di Milan.
Allora, 10 e 23 minuti, dobbiamo salutare il professor Giorgio Simonelli che torna con noi. Grande professore, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, professore, prima di parlare c'è questa cosa. Leonardo Manera ha lanciato questa idea, vorrà fare un esperimento stile Pannella quando si presenta.
Non è un esperimento, è una protesta contro il fatto che in Italia tutti parlano, parliamo troppo.
E quindi?
Quindi stare due ore in radio la mattina dando segnali di presenza all'inizio e alla fine, ma senza parlare mai, quindi con qualche rumore.
Ma il radio non è la TV, cioè Pannella è ancora più efficace. Prego, Simonelli.
Posso dire con un aggettivo, con definire questa, questa idea? Celentanesca.
Sì, ma Celentano la faceva in TV, professore! Si vedeva sì, che stava in silenzio, Pannella allora, imbavagliato, allora, lui no, non
allora
si sente.
Diciamo
sì.
Celentano al quadrato.
Sì. Inserzionisti pubblicitari saranno contentissimi degli ascolti.
Sì, sì. Vabbè, allora, nostro Andrew Spannaus, americano, si chiedeva qui se davvero esistesse la libertà minacciata in Italia. No, di espressione, no, lui
si può dire quello che si vuole, mi sembra che ci siano un po' di limiti, o no?
In TV soprattutto, che periodo viviamo, professore?
Viviamo un periodo confuso, un po' conflittuale, che ha qualche segnale, come dire, di qualche eccesso di intervento sulla libertà. Non scomoderei parole grosse, però insomma, più che gli interventi, quello che io noto è come dire, l'incapacità di fare. Ecco, il modo in cui si fanno questi interventi, il modo in cui si usano certe parole, il modo in cui si cercano certi bersagli, si danno certe definizioni, tutto un po' sgraziato, ecco, inelegante, forse
è la società moderna, cioè oggi il dibattito è questo qua, i social che si sono trasferiti anche in TV.
Ma tutta questa lamentela sulla Rai, sul servizio pubblico, senso, mi sembra, io sono in Italia da un po' di anni, prima si diceva la sinistra controlla tutto, controlla la cultura, controlla la Rai, controlla la scuola, adesso c'è un governo di destra, senso, è un avvicendamento normale.
Noto una differenza, quando diciamo la sinistra, come diciamo chi ha tradizionalmente governato la Rai, faceva queste cose, cercava di farlo senza farlo notare, senza dirlo. Adesso invece c'è un piacere di dire, vedete, noi siamo della gente che fa queste cose, lo diciamo apertamente, lo facciamo apertamente. Tutto questo non sta bene, non è elegante non dà neanche buoni frutti, credo, neanche per chi lo fa. Non è che gli porta grande prestigio o grande consenso.
Ma come, insomma, Leonardo, la TV è la TV, il potere della TV, dai, dillo, Leonardo, che tu la radio la vivi come una diminuzio della tua vita artistica, la TV e la TV.
La cosa che io noto e sulla quale chiederei un parere al professor Simonelli è che si dava la TV per morta qualche anno fa con l'avvento dei social, invece a me pare che tutto sommato sia più potente di prima, perché anche i social trovano una loro risonanza in televisione.
Questo senz'altro. Ma intanto mai dare per morta un medium. La radio quante volte è morta?
Siete lì
freschi pimpanti, quante volte? Almeno 4 volte la radio è stata data per morta, e invece no. Quindi mai dare, adesso sono morti i giornali, poi vedremo. La TV certo non è morta, i social, è vero quello che dice Manera, in certe cose l'hanno sostituita, pensate alla pubblicità, come si è ribaltato il rapporto, in tante cose l'hanno rafforzata, perché è vero che la TV poi vampirizza un po' i social, si porta a casa tante cose e i social poi cosa fanno? Fanno una supplenza alla TV, mandano in giro tante cose rubate alla TV. Il rapporto per ora è bello
stretto. Sì, vorrei chiedere una cosa a Andrea, cioè se succede in America le star che vanno da una TV all'altra, perché qui adesso c'è il caso Amadeus, adesso Flavio Insinna che forse lascia la Rai, va alla 7, si parlava anche di Mentana che forse aveva litigato con la Gruber, forse andava via, no, sta lì, non si... in America c'è questo.
Gli anni recenti ci sono stati vari casi simili, ma soprattutto da Fox News, tra Fox News e MSNBC, cioè le televisioni via cavo, che sono tantissime ascoltate, sì. Fox News è quello di destra, sì. che prende molto di più, e c'è chi ha lasciato perché la loro linea politica era troppo chiusa, troppo di destra, e quindi sono spostati a quello molto più democratico, al libero. Quindi sì, ci sono dei star, Megyn Kelly mi viene in mente una, e c'è qualcuno che è andata a fare su Sirius, cioè un grande piattaforma di radio, sì, privata via satellite, come dire vado alla 9, insomma.
Sì, io sono un po' ingenuo, sono naif, però il professor Simonelli adesso ci dirà che c'è qualcuno, molti, che diranno c'è insieme Insinna è andato sulla 7, andiamo a vedere Insinna sulla 7 invece.
No, però, ecco, però
c'è, ma io non sono un gran fruitore della TV, della TV.
No, volevo sottolineare una cosa, c'è una differenza rispetto all'America. Nell'America c'è un passaggio da privato a privato, uno lascia Fox, va da un'altra parte, sì. Qui il passaggio è tra il pubblico e il privato. È questo che è l'anomalia italiana, cioè sono persone che lasciano il servizio pubblico e vanno in una TV privata, in questo caso anche straniera.
Perché quindi il pubblico è così grande,
più delicato, sì. No, non so se è grave o no, però
è, no, grande,
è grande, è grande,
è grande. Pubblico, sono, le reti pubbliche sono così importanti, sì, sì, in Italia come non sono in molti paesi, in buona parte degli altri,
certo,
paesi.
In Europa ci sono le TV pubbliche, in America no, quindi insomma la presenza di una competizione tra pubblico e privato è una cosa più delicata rispetto al sistema in cui si combatte tra privati e privati. Ecco,
sì. Senta, dal suo punto di vista, com'è lo stato di salute della RAI, della televisione pubblica?
Come sempre nei momenti di passaggio, insomma, si fatica, ci sono problemi, ci sono intoppi, poi da queste situazioni si può uscire anche bene, ecco, non è che io voglia difendere, si può uscire anche bene avendo un progetto. Ha scritto una cosa interessante Mattioli sulla Stampa qualche giorno fa. Non è, qui continuiamo a parlare di nomi, continuiamo a parlare di programmi, però questo gruppo dirigente ha un progetto di televisione, di idee, ecco,
questa è la domanda.
Però continuiamo a parlare di persone. Insinna, che è un bravissimo, sì, conduttore, però che cosa rappresenta? Perché se ne va? C'è un progetto di cui Insinna non può far parte? C'è un progetto di cui Amadeus non può far parte?
Queste domande, professore, no, ma teniamole lì, perché se hai pazienza, dopo la borsa ti teniamo con noi, continuiamo il discorso. È il momento della borsa. Vedo un losco figuro che è Mauro Meazza, spero di non vederlo a Trento al Festival dell'Economia, di non incrociarlo, spero di vedere invece Deborah Rosciani, soprattutto perché sarà magari sotto la luce del sole invece al buio.
Ma adesso ho acceso tutto, guarda.
Ah sì, dai, ti
così...
prendo in giro, è che è poco illuminata.
Ma sai quanto costano le bollette adesso?
È lo studio.
Che vabbè, a risparmiare pure noi, eh.
Vabbè, Deborah Rosciani e la borsa!
Nessuno. 100 Milan. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. And I take my shoes untied. Record. I'm like a broken record and I'm not playing rap. Just cynical, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, 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 oh. Come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. Oh, 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 oh. It's alright, it's alright, Jesus.
that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know.
Visto che ascoltare la vostra trasmissione è come essere nel mio bar sport preferito, vorrei sfruttare il rock di DJ Lukett per fare un augurio di compleanno speciale. DJ Lukett, scegli tu, basta una canzone che sia molto rock, poco Manera e poco Milan. Auguri Steve!
Vabbè, allora io vorrei parlarvi un attimo, approfittando del professor Giorgio Simonelli, del caso Rovazzi. Ma l'avete visto Rovazzi? A parte che Andrew Spannaus mi ha prima detto chi è Rovazzi? Vabbè, qui dobbiamo insegnare agli americani.
Devo pensare al mondo, alla geopolitica, alla guerra,
l'economia. Ma tu Leonardo hai visto cosa ha combinato Rovazzi?
È una domanda secondo me lecita, perché Rovazzi ha fatto tante cose ma non si capisce bene che cos'è. Quindi la domanda è chi è Rovazzi?
Chi è Rovazzi?
Dice vabbè, non è molto chiaro, però...
Tormentoni musicali.
No, sì, ma non solo, anche autore di videoclip, anche regista, quindi... Sì.
Ma ieri ne è combinata una, insomma, ieri ha diffuso una sua diretta live su Instagram nella quale gli rubavano il cellulare. Uno che passava gli ha rubato il cellulare. Apriti cielo, scandalo, vergogna, Milano insicura, poi era anche extracomunitario, sembrava dalle fattezze questo e quindi... vergogna. Poi nel pomeriggio ha detto ma no, guardate che era una trovata pubblicitaria per lanciare il nuovo disco. Apriti cielo, l'assessore Marana ha detto e se ti querelassimo per procurato danno d'immagine alla città di Milano. Oggi Michele Serra dice al giornalista di Repubblica che ti ha intervistato e che non ha detto nulla, provvedo io a dire cosa sei, Rovazzi, un cretino. Così Michele Serra, hai gettato ansia, dispiacere per tuo sfizio personale. Dai un'occhiata al mondo, anche se del mondo te ne può fregare di meno. E a Bolognini, il giornalista che ti ha intervistato, dici no, ma la politica non avevo pensato. E a cosa accidenti pensi, a parte gli affari tuoi, Rovazzi? Questo sei un cretino, gli dice Michele Serra. Vabbè. Cominciamo dal prof di comunicazione Simonelli.
Allora, come dire, io sono un grande estimatore di Michele Serra da tempi in memoria, però mi sorprende un po' questa sua
moralismo
uscita,
dai.
Da uno che era il direttore di Cuore, se non sbaglio, no?
Certo, è vero, come no?
Vi ricordate Ugo Tognazzi, leader delle Brigate
in manette? Come no, come no?
Non so. No, non vorrei essere la vittima di Serra domani, ma non vedete un'analogia tra Cuore e questa roba qua?
Sì.
Domanda.
Ma che dice in questi momenti di attenzione, di allarme sociale?
Perché quei momenti erano momenti tranquilli.
È vero.
La gente, i politici, i giornalisti cercano queste cose di cui parlare. Rovazzi vi ha fatto un favore, avete qualcosa di cui parlare?
Dai,
di cui
il concetto. Possono sempre vedere da angolazioni diverse, no? Cioè, per esempio, si parla tanto di mancata sicurezza sociale, però di fatto poi se si guardano i dati si scopre che c'erano più reati magari un po' di anni fa. E allora anche questo può essere una sorta tutto sommato di provocazione, io non la vedrei in un modo così.
È una provocazione, forse l'accusa di Michele Serra, ma lo dico per rinfocolare la polemica, è magari un tempo si faceva, un conto è far la satira su una questione generale, e qui invece scrive Serra, ti sei mai fatto una mezza idea di cosa sia giusto o sbagliato? A parte la tua ultima canzoncina, cioè nel senso ti sei fatto tutto pro domo tua proprio per lanciare
allora,
il disco.
Allora sicuramente l'avrà fatto per la sua ultima canzoncina, eccetera, chiaro. Però come si dice, l'eterogenesi dei fini, se tutto questo ci rivela qual è la fragilità, la complessità, la dabbenaggine anche di un sistema mediatico, tutto questo secondo me è positivo. Cioè che cosa viene fuori da questo? Che hanno boccato tutti a una bufala, no?
Sì,
allora
sì, esatto.
Il messaggio può anche essere attenti alle bufale, no? Attenti
ai tempi di fake news e fact checking.
A me sembra che tutto sommato, magari indipendentemente dalle intenzioni di Rovazzi che erano di tutto altro tipo, la cosa ha una ha un cotè positivo, secondo me, perché ci risveglia sul fatto che siamo tutti pronti, appunto, l'insicurezza, a leggere delle cose che non esistono, cioè quindi a costruire grattacieli su fondamenta
vedremo se il comune di Milano farà causa per danno d'immagine. Lo so. Noi nel ringraziare il professor Giorgio Simonelli, devo dire che il nostro Mauro Meazza la saluta caramente, perché è stato il mio professore alla Cattolica.
Ha fatto anche dei disastri.
Simonelli
è rientrato al lavoro.
Ma come è possibile?
Fosse ancora in Piazza Duomo a festeggiare.
Soprattutto il professore alla Cattolica. Che vergogna.
Mauro Meazza è stato allievo di Simonelli.
Incredibile. Che danni ha fatto il professore.
Ma sei più vecchio Mauro Meazza?
No.
Non so, Mauro, io sono stato correlatore alla sua tesi.
Ma come è più vecchio Mauro Meazza? No, è più giovane Mauro Meazza.
Ma no. Posso chiedere quanti anni ha, professore?
Io vado per 76, dite tutto al mondo
adesso,
che
secondo te Meazza ne ha 78.
Secondo me sì, ne ha proprio 78 Mauro Meazza, mi chiedo.
Però li porta bene. Vabbè. Grazie prof,
buon lavoro, buona grazie giornata.
Qua Andrew, qua prima è stato attaccato ingiustamente da un ascoltatore, dobbiamo dirlo.
Ascoltatore no, voleva precisare qualcosa, capire se avevo ragione o no sulla questione
su
di Trump.
Su Trump.
Che no. Trump. Non è che ha pagato la campagna elettorale di Trump. Trump ha pagato dalla sua, la sua società, la Trump Organization. Cioè
parliamo sempre di Stormy Daniels.
Non di Stormy Daniels, scusi, cioè, Trump ha pagato dalla sua società, ha rimborsato l'avvocato che aveva dato i soldi alla Stormy Daniels con un contratto, un contratto firmato, tutto quanto. Quindi il fatto è che hanno registrato in modo falso i soldi che andavano a coprire questo contratto.
Quindi non erano i soldi della campagna,
ma erano soldi dati alla campagna, cioè per favorire la campagna elettorale. Questa è l'accusa. Tu hai favorito, hai dato, speso questi soldi per la tua campagna elettorale, dovevi registrarlo in questo modo qua.
Sì. Leo, che volevi dire?
No, chiedevo se i termini del contratto erano esaustivi, cioè cosa c'era scritto in questo contratto.
C'è scritto che questa non puoi raccontare o pubblicare, non puoi vendere
non
i diritti.
Non puoi raccontare
quello che è
successo.
I diritti a questa storia della presunta relazione, diciamo presunta. Perché
ha detto che c'è stata.
Quindi il contratto era veritiero.
Sì, sì, il contratto c'è ed è legale il contratto. Poi
invece di andare a raccontarlo alla CNN tre giorni prima delle elezioni...
Ha dato i diritti a una rivista, The National Enquirer, e poi la rivista ha deciso di non pubblicarla. Si chiama Catch and Kill.
E alla fine, come mai poi si è venuto invece a sapere tutto? Perché Stormy lo ha detto poi a qualcuno.
E Stormy ha raccontato, sì.
Sì, ha raccontato.
Quindi ha violato il contratto.
Perché lui la...
Quindi accusiamo lei per violazione di
contratto. Infatti sono finiti in tribunale per diffamazione, al querelato, lei e lui.
Invece sentite questa è sempre... È uscita con le croci, Leonardo, con le croci sull'Ansa.
Notizia importante.
Adesso, con le croci. Questa è la barzelletta sulla vicenda Toti. La procura ha aperto un fascicolo per rivelazione di segreto d'ufficio, cioè ve lo traduco, tutto quello che leggete sui giornali non doveva uscire, le intercettazioni, quelle piccanti, le massaggiatrici, sempre...
giusto, lo diceva Paolo Mieli ieri, ma perché ragazzi, tutta questa roba sui giornali,
fascicolo a carico di ignoti, ho capito, va bene, e io non voglio fare una difesa di categoria, per carità, i giornali le pubblicano, ma qualcuno gliele avrà date dall'interno della procura, lì. Avvocati, forze
anche
dell'ordine,
è una
magistrati
che si sente da 30 anni, no?
Ma insomma, tanto non si saprà, carico di ignoti che resteranno ignoti. State sereni voi ignoti, rimarrete i soliti ignoti. Bene.
Uno, nessuno, 100 Milan. Insane.
chiamate TV via cavo? Cioè, via cavo nel senso che arriva a cavo a casa vostra o avete l'antenna come noi?
Via cavo, via
cavo.
Ormai tutto arriva via cavo, però una volta queste erano le televisioni che la televisione normale arrivava con l'antenna, avevi l'antenna, invece la TV via cavo,
cavo
era cablato con il cavo, così avevi mille cose in più e funzionava meglio. E pagavi, chiaramente paghi.
E pagavi, certo, cable TV si paga. Allora, caro Leonardo Manera,
sì, prima
hai...
però scusa, io voglio fare un appello perché ho un problema, vorrei parlare di questo mio problema e vorrei che qualcuno mi desse la risposta.
Il tetto.
Aspetta che metto sull'elenco, sulla lista dei problemi.
Il tetto, ieri sono venute due persone che forse hanno messo del nastro, non lo so se adesso non pioverà più dentro.
Vabbè.
Perché sono saliti sul tetto e hanno messo un pezzo di nastro. Non so se è nastro.
Scotch.
Sì, tipo scotch. Non so se poi con lo scotch non pioverà più dentro. Mi hanno assicurato che è un nastro che tiene, però non lo so. Vabbè, vedremo adesso nelle prossime piogge che sono previste per questa settimana. Ma il problema che ho io è che, come ho detto la settimana scorsa, ho rotto il motore della mia auto, la devo cambiare.
E vai dal miglior meccanico del mondo, Simone Zinni.
No, Simone Zinni. Ma no, mi ha detto che non vale la pena. La voglio cambiare, ma volevo prenderne momentaneamente, tipo per un anno e mezzo, una a noleggio.
Sì.
E la cosa, la difficoltà...
No,
posso prenderne una a noleggio per un anno e mezzo?
Perché
tutti fanno
appello qua?
Voglio capire perché c'è così tanta malafede da parte dei noleggiatori di auto.
Ma perché? Ma
se c'è qualche noleggiatore,
diffamazione.
Io adesso spiego perché. Perché ci sono tanti noleggiatori, ma tutti sono in malafede nei miei confronti. Che quando io chiedo di poter noleggiare un'auto per 12-18 mesi, pagando mensilmente, mi chiedono tutta una serie di documenti.
Contratto
di lavoro.
Primo documento, tipo la carta d'identità. Già vedono se ho bonetti, ma non si chiama Manera.
Sì, ma poi
già
la dichiarazione dei redditi, tutto
già
quanto.
Già vedono questa differenza tra il nome che... In tutto questo tu lo sai che mancano 2 minuti.
Io trovo veramente tutto questo che sia una grande malafede. Se tu vieni una persona da te come me, che sono alla fine una brava persona, dice vorrei noleggiare, dice prometto che pago tutti i mesi questi, sì però deve portare questo documento, quell'altro,
offeso, quell'altro. Perché loro mettono in discussione il tuo reddito, la tua capacità, tu dici io
ma
sono
non
famoso.
Se poi io ho anche una società, se io lo voglio noleggiare con la società, questo diventa pratica, mi chiedono una caterva di documenti infinita. Che diventa veramente eccessivo.
Guarda,
ed è l'idea della malafede profonda dei noleggiatori di auto nei confronti di brave persone come me che hanno necessità,
categoria che salutiamo. Senti, guarda che ti arriva un messaggio: da quando dici Angona sappi che ti fiamo che ti piova sempre dal tetto.
Andiamo in Angona?
Questo è meraviglioso. Da quando sbertucci i marchigiani, da quando li prendi in giro, loro sperano, dice il nostro ascoltatore, che ti piova sempre costantemente dal tetto.
Ho un'altra cosa di cui lamentarmi.
Ecco.
Ieri sono venuti questi due signori a cercare di riparare il tetto con il nastro.
Sì.
Speriamo. Ma loro ti fanno firmare alla fine la valutazione di quello che hanno fatto senza che tu possa verificare.
Beh, certo.
Dicono efficacia del lavoro e ci sono le tre faccine: insoddisfatta, media e sorridente. Ma io non posso
che
mettere.
Ne so, non piove ancora.
Esatto. Io ho messo quella sorridente, ma perché erano loro lì davanti.
Perché
e poi
hanno
ti
sorriso
firmare,
anche loro. Perché...
Ti fanno firmare con loro che sono davanti a te. E io che sono una persona mite, non ho voglia di discutere.
Fa fede
mettere...
in tribunale, se fa male.
In tutto
anche
questo
è una cosa.
Siamo a chiusura.
E vabbè.
Non c'era un altro problema, un'altra lamentela.
Vabbè, vuoi dirci un detto finale? Ecco, per esempio, Manera ciurla nel manico. Questo è arrivato un ascoltatore.
Questa degli autoreggiatori è un problema vero.
Sta
nel senso
googlando.
Che ti chiedono
cosa vuol dire
quando troppi documenti.
Ciurlare nel manico, Andrew, è come menare il can per l'aia.
Va bene, sì, quello quasi.
Quando prendi tempo inutilmente, come si dice in America? Uno che ciurla nel manico.
Non lo so.
Uno che mena il can per l'aia.
Taking a break.
Un po' strani, taking a break, no, wasting time.
Wasting time.
No, ci sarà un modo da dire. No, io volevo dirti hardwired, una parola che abbiamo detto prima riguardo ai pitbulls, cioè si dice in America uno è hardwired, nel senso proprio è cablato, il nostro hardware si spinge a fare qualcosa, è innato in te quando è hard, quindi
il pitbull è hardwired,
la volontà di rimanere, di stare seduto e non parlare, he's hardwired to do this, quindi è innato,
capito, è innato, è genetico, è dentro di te. Leonardo,
una
ma
grande
davvero?
Forma di protesta che verrà attuata entro i prossimi giorni.
Io sono sicuro che recederai da questa cosa. Intanto un saluto a tutti quanti. Ciao Leo, ciao Andrew,
Danza Banca!